File 19, pagina 137, capitolo 11, i luoghi della resistenza. Pietralata, la prima strage. In tutta la zona nord-est di Roma, le borgate popolari antifasciste di San Basilio, Pietralata e Tiburtino III erano una spina nel fianco dell'apparato di occupazione tedesco. Sulla Tiburtina, Salaria e Nomentana i partigiani avevano cominciato ad attaccare, sin dalla fine di settembre 1943, convogli e complessi militari nazisti. Il giorno precedente i fatti qui descritti, un motociclista a porta ordini era stato ucciso all'altezza dell'aeroporto del Littorio, ora dell'Urbe. Il comando tedesco di Roma, allo scopo di stroncare nel nascere il movimento di resistenza, decise di intervenire. L'obiettivo dei tedeschi era quello di terrorizzare la popolazione per isolare i gruppi armati di patrioti. Da Il Sole è sorto a Roma. La zona, oltre ad essere quella dove si sarebbe consumata l'uccisione di Caterina Martinelli, era fortemente antifascista. Tra gli altri eventi, da citare l'informativa inviata al comando di Kappler dal segretario federale romano Giuseppe Pizzirani, con la quale si denunciava il gestore dell'osteria Vino, posta tra una latteria e un fornaio in via del Badile, covo di una banda di comunisti. Nel contempo si segnalava il movimento di persone sospette che si riunivano anche nel vicino dopolavoro, tra l'altro ancora esistente, 2014. Nella mattina del 20 ottobre, circa 40 cittadini di Pietralata e San Basilio, tra i quali 9 componenti di bandiera rossa, tentarono di assalire la caserma dell'ottavo genio al forte Tiburtino per impossessarsi di armi e munizioni, ma soprattutto di viveri, abbandonati dall'esercito italiano dopo l'8 settembre. Le guardie tedesche avvertirono immediatamente le SS. Ne nacque uno scontro a fuoco con i partigiani, con una vittima tra gli assalitori ed un soldato tedesco rimasto sul terreno. Noi a Pietralata avevamo un gruppo di bandiera rossa. Andavamo a prendere le armi dentro la caserma e le portavamo a questo gruppo. Era una cosa continua, non saltuaria. Questa caserma era sorvegliata da soldati italiani, circa una ventina. Si trattava di prendere mitragliatori, moschetti, eccetera. Dovevamo prenderli dall'esterno perché dentro era difficile entrare. C'erano questi soldati che sparavano. Tanto è vero che 10-8 giorni prima avevano pure ammazzato una ragazza, Elvezia Silvi, che cercava di scappare da dentro la caserma. Le hanno sparato e l'hanno presa alla testa. Penso fosse andata per prendere solo vestiario, non armi, venturelli. Le forze tedesche ebbero la meglio, circondarono gli assalitori. Ne avviarono 60 a Casal de Pazzi, presso la caserma dei paracadutisti italiani. Molti furono rilasciati, 3 di essi riuscirono ad eclissarsi, mentre altri 19 furono tenuti per tutta la notte sotto la minaccia di 2 mitragliatrici. La mattina, legati l'uno all'altro, furono condotti in una villa della tenuta Talenti, sulla Nomentana, sede di un tribunale militare tedesco. Dopo un processo farsa, senza interrogatorio e solo in lingua tedesca, i partigiani furono divisi in 2 gruppi. Il primo di 10 fu rinchiuso in una cantina, il secondo gruppo di 9 in una stanza a piano terra dello stesso edificio di Casal de Pazzi. Nel pomeriggio del 21 il primo gruppo venne caricato su di un camion e condotto in una zona impervia ed infossata, nei pressi del costruendo carcere di Ribibbia. Il punto, scelto dalle SS, era nascosto da un piccolo promontorio situato al lato della via Tiburtina. Da Il Sole è sorto a Roma. Qui venne ordinato ai prigionieri di scavare una fossa 2x3 metri. Il lavoro terminò a notte inoltrata, alla luce delle torce. Successivamente gli uomini vennero ricondotti a Casal de Pazzi. Il secondo gruppo, cioè 9 prigionieri condannati a morte, 4 partigiani e 5 renitenti alla leva, fu radunato alle 5 di mattina del 22. Furono bendati gli occhi e legate le mani. Furono poi fatti salire su un camion, scortato dalle SS e da militi della PAI. I 2 autocarri si fermarono a 150 metri dal luogo dove era stata scavata la fossa. Ogni condannato venne fatto scendere individualmente, scortato da una SS e da uno della PAI fino al margine della fossa, infine fatto inginocchiare e ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Il corpo dell'ucciso cadeva esattamente nella fossa scavata dagli uomini del primo gruppo. Tra i condannati a morte c'era un ragazzo di 16 anni, Guglielmo Matteozzi, che indossava un paio di stivaloni da ufficiale italiano, nuovi e bellissimi, subito notati da un caporale tedesco. Un milite della PAI suggerì al ragazzo di offrire gli stivali alla SS in cambio della vita. Egli naturalmente accettò e fu fatto sdraiare in fondo al cassone del camion. Un'altra versione dei fatti vuole che il ragazzo si fosse messo a piangere e che sia stato risparmiato per pietà. L'esecuzione dei compagni intanto proseguiva. Dalla via Tiburtina proveniva nel frattempo un uomo in bicicletta, diretto verso Roma. Egli fu fermato, gli legarono le mani dietro la schiena, lo bendarono e lo giustiziarono come decima vittima al posto di Guglielmo. Alla fine dell'operazione i tedeschi ricoprirono la fossa e vi posero al centro una miccia di mina per mascherare il misfatto. Guglielmo però non venne liberato, venne ricondotto a Casal de Pazzi insieme agli altri prigionieri. La sera stessa furono portati a Regina Coeli e il 4 gennaio spediti dalla stazione Tiburtina e deportati. Vedi scheda deportati politici. Questo è il racconto dettagliato del primo misfatto compiuto da nazisti a Roma, accompagnato dal tentativo di occultamento dei corpi delle vittime, esattamente come sarebbe avvenuto il 24 marzo 1944 per i 335 delle fosse ardeatine. Per mesi, ricorda la Capponi, le donne di Pietralata tennero vivo il ricordo di quella mattanza, poggiando i fiori sul luogo dove i nazisti avevano compiuto l'esecuzione. Dopo la fine della guerra, di 10 di Pietralata ne ritornarono in 7, tra cui il ragazzo e Mario Prestinicola. Entrambi tacquero per una qual sorta di rimozione comune a tutti i reduci dei campi, sulla storia dell'assalto, della cattura, dell'esecuzione dei compagni, della loro deportazione. Soltanto alla fine del 1946 il patrigno di Mario riuscì a farsi raccontare i particolari dell'eccidio e di collegare l'evento con la cronaca che nel frattempo Guglielmo aveva narrato sui compagni bendati e trasportati verso Casal de Pazzi. Così iniziò la ricerca della fossa e la scoperta dell'eccidio, e così emerse tutta l'efferatezza del plotone nazista, l'aver ucciso per un paio di stivali Fausto Iannotti, l'ignaro ciclista. Questo è il racconto degli eventi, così come è stato finora tramandato dai Sole sorto a Roma e citato nella storia di Elsa Morante. Ma non tutto è chiaro. Il 16 febbraio 1947 venne posta a San Basilio la memoria dedicatoria, qui proposta in forma cartacea, come tramandata dal Sole sorto a Roma, che citava tra gli altri anche il nome del ciclista. Nel trasferimento della memoria sul luogo esatto della tragica fossa, entro il complesso del penitenziario di Rebibbia, 25 aprile 1998, il nome di Iannotti scomparve nella nuova epigrafe. Il motivo della cancellazione del nome di Iannotti, tra quelli citati nella lapide di Rebibbia, è confermato dalla ricerca condotta nel 2005 dall'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, e soprattutto dall'impegno di Eugenio Iafrate, che ha ricostruito la composizione del convoglio del 4 gennaio 1944. Vedi deportati politici. Di quel carico umano fecero parte i 10 del secondo gruppo, tra i quali il citato Fausto Iannotti, morto nel sottocampo di Ebenze, 30 aprile 1945, e Guglielmo Matteocci, che ebbe la fortuna di ritornare e di raccontare. Il 1 maggio 1945, in via del Peperino, la sezione del Partito Comunista di Pietralata ricordò i propri caduti, vittime dell'assalto al forte, Amedeo Rossi ed Elvezia Silvi, uccisa nel tentativo di fuggire, e i compagni trucidati alla fossa di Rebibbia, Orlando Accomasso, Andrea Chialastri, in realtà dei cattolici comunisti, Lorenzo Ciocci, Mario De Marchis, Giuseppe Liberati, Angelo Salsa, Vittorio Zini e Mario Splendori, della squadra autonoma del Partito d'Azione, ma rivendicato come proprio membro dal PC, con l'esclusione di Marco Santini, forse di altra formazione politica. In effetti i corpi resumati furono 9, come risulta dai registri del Verano, e non 10, giacché Iannotti venne deportato. La storia del ciclista è quindi una leggenda? Ad alimentare le incertezze c'è da segnalare che sia il Messaggero che il Lavoro fascista del 29 ottobre, riportando il testo del manifesto tedesco ora esposto al Museo Storico della Liberazione, citano testualmente che 10 civili italiani sono stati giustiziati per aver attaccato truppe germaniche. Anche nel numero del 30 ottobre l'Italia Libera, organo del Partito d'Azione, citava il manifesto bilingue affisso su tutte le cantonate di Roma. Ritorniamo alla lapide di Via del Peperino. Duilio Cibei, apprendista falegname, e il fratello maggiore Gino, meccanico, arrestati a Ponte Mammolo il 7 febbraio, furono uccisi alle Ardeatine. Le due memorie ricordano infine alcuni partigiani partecipanti all'evento del 20 ottobre ed arrestati con altri 5 alla fine di dicembre e deportati. Rocco Ceci, Umberto Nardi, Crispino Santarelli e Luigi Donati sono deceduti nei lager nazisti nel periodo 1944-1945. Facendo tesoro di epigrafi, testimonianze e leggende metropolitane non del tutto coincidenti con lo svolgimento reale degli eventi e soprattutto delle accurate ricerche effettuate dall'ANED, si riassume qui di seguito il destino di tutti questi protagonisti di Pietralata. Fucilati di Rebibbia. Accomasso Orlando, Chialastri Andrea, Ciocci Lorenzo, De Marchis Mario, Liberati Giuseppe, Salsa Angelo, Santini Marco, Splendori Mario, Zini Vittorio. Arrestati 22-10. Deportati Gismondi Pietro, deceduto in campo di concentramento, Iannotti Fausto, deceduto in campo di concentramento, Maccione Carlo, deceduto in campo di concentramento, Mancini Pietro, reduce da campo di concentramento, Mattiozzi Guglielmo, reduce da campo di concentramento, Nunez Gaetano, deceduto in campo di concentramento, Petrucci Alfredo, deceduto in campo di concentramento, Prestinicola Marco, reduce da campo di concentramento, Risi Antonio, deceduto in campo di concentramento, Venturelli Franco, reduce da campo di concentramento. Arrestati dicembre 44, deportati Anelli Arnaldo, deceduto in campo di concentramento, Bellotti Pietro, reduce da campo di concentramento, Ceci Rocco, deceduto in campo di concentramento, Donati Luigi, deceduto in campo di concentramento, Felici Teodolindo, deceduto in campo di concentramento, Mascioli Amedeo, deceduto in campo di concentramento, Nardi Umberto, deceduto in campo di concentramento, Perfetti Carlo, deceduto in campo di concentramento, Santarelli Crispino, deceduto in campo di concentramento. Fucilati alle fosse Ardeatine, Cibei Gino, Cibei Duilio, uccisi nell'attacco al forte, Rossi Amedeo, Silvi Elvezia. I patrioti di Valle Aurelia. Con molta probabilità il nome Valle dell'Inferno deriva dal locus inferus dei Romani, corretto nel Medioevo in infernus. Nel secolo XVI lo storico Giuseppe Tomassetti ritenne tale nome la storpiatura del precedente Vallis Invernina a causa delle correnti d'aria e del gelo presenti nella zona, e Valle dell'Inferno rimase a ricordo dei Lanzichenecchi che misero a sacco e a fuoco Roma nel 1527. Il nome Valle Aurelia appare negli anni del fascismo, ma i romani di Roma usano da sempre il toponimo tradizionale, la collegano alle fornaci di mattoni, al fuoco e al caldo infernali, alla fatica infernale di chi vi lavorava. Grispigni, nella frenesia della produzione a cottimo, 50 lire per 50.000 mattoni. La natura geologica della zona, compresa tra Monte Mario, Gianicolo e Vaticano, ricca di un tipo di argilla granulare e sabbiosa, favorì lo sviluppo della produzione di mattoni, tegole e simili, sin dal secondo secolo, trasformatasi in attività industriale dopo il 1870. In questa zona, sin dal 1925, vivevano e lavoravano i fornaciai provenienti dal Lazio, dalle Marche e dalla Toscana. In questo ambiente proletario si coltivò un'antica cultura laica e anarchicheggiante, naturalmente ribelle e antifascista. Si diceva infatti che in questi luoghi erano tutti arditi del popolo, che si battevano e si confrontavano quotidianamente con i padroni delle 18 fabbriche di mattoni, i vari Vaselli, Bonomi, Bellagamba e Veschi. La vecchia fornace rappresenta un centro di vitale importanza nella storia del mondo operaio romano. Il padrone, Gerolamo Veschi, aveva un buon rapporto con i suoi lavoranti. La fornace divenne così un sicuro rifugio per gli intellettuali antifascisti durante il ventennio. I suoi tetti erano i soli a Roma dove il 1° maggio si potesse issare la bandiera rossa senza temere rappresaglie. Persino Lenin, in uno dei suoi scritti postumi, cita la fornace Veschi quale positivo esempio di sindacalizzazione e modello sociale. Giuliani. Due sono le memorie epigrafiche ai più significativi esponenti della resistenza romana operante in questa zona, ai martiri fornaciai. La prima la troviamo, e Portelli a segnalarla, in via di Valle Aurelia, fra le erbacce dietro un cancello chiuso e un cane che fa la guardia, all'esterno dell'ex casa del popolo. Nell'aprile 2000 si è avuta la fortuna di accedere a quella costruzione, ora occupata dai immigrati peruviani. La lapide ricorda con le loro foto, come avviene in Italia settentrionale per i caduti partigiani, Vittorio Mallozzi, Alberto Cozzi, Augusto Paroli, Andrea Casadei e Vittorio Fantini nell'ordine. Vittorio Mallozzi, muratore nato ad Anzio nel 1909 ed abitante in via delle Mura Vaticane 211, era un vecchio organizzatore del PC sin dal 1932. Combattente con le brigate internazionali in Spagna, partecipò alla battaglia di Guadalajara. Come combattente in Spagna viene ricordato da Giovanni Pesce in Senza tregua, la guerra dei Gap. Internato in Francia dal regime di Vichy, fu consegnato alla polizia italiana che lo confinò a Ventotene. Fu liberato dopo il 25 luglio. Dopo aver portato a termine diverse azioni, fra cui l'attacco alla caserma di via Brenta e la distribuzione di notevoli quantitativi di armi, fu arrestato il 20 dicembre e portato a via Tasso. Racconta il fratello: una domenica disse di avere una riunione importante e non è più tornato a casa. Ascoltando la radio, la famiglia apprese che 14 compagni, tra cui Vittorio, erano stati fucilati a Forte Bravetta la mattina del 30 gennaio. Per Vittorio non si accennavano i motivi della condanna a morte, alcun riferimento ad attentati compiuti. In via Sebino, all'interno dell'ex sede della Federazione Romana del PC, una targa marmorea in suo onore ricordava quest'uomo che partecipò all'attacco in via Brenta e dopo la guerra alla riorganizzazione della Federazione. Alberto Cozzi, romano, ma di famiglia originaria di Bagnoregio, Viterbo, era apprendista meccanico. Dopo l'8 settembre entrò a far parte di Bandiera Rossa. Come confidò l'ex fidanzata Teresa Mussoni a Portelli, s'era messa con i partigiani, era uno che voleva fare come tanti altri. C'era poi questo loro amico che abitava in zona e di cui si conosceva bene la famiglia, che stava con loro e che poi andava a riferire al comando. Si organizzarono per fare un atto, un volantino. Quando è arrivato dove doveva portare il messaggio, invece dell'amico c'erano i tedeschi e l'hanno arrestato. Decisiva fu l'opera della SS italiana Biagio Roddi. Sempre da questa testimonianza si apprende che Alberto fu processato e condannato a 3 anni di reclusione, ma lui ridendo disse: «Ma io fra poco esco, qui ci stanno gli americani qui vicino». Invece, dopo l'attacco di via Rasella, tra i 50 della lista predisposta da Caruso e Koch, di quelli destinati alle ardeatine, c'era anche il suo nominativo. Pagina 143.